sbagliando su di te. Allora buonasera sulle note dell'appuntamento della sempre verde Ornella Vanoni, questa volta in compagnia di Carmen Consoli in questa inedita versione. Buonasera a tutti qui da Quarta Parete del Teatro Radio, il magazine radiofonico appunto della testata giornalistica Quarta Parete, qui dalle onde di Radio Sonar. E intanto subito una buonasera e grazie anticipato a Claudio Bernabucci, che ovviamente è sempre lì sul pezzo, come diciamo qui a Roma, alle prese con mixer, microfoni, cuffie e più che ne ha più ne metta, insomma, ecco. D'altronde ogni radio deve avere il suo mago, per così dire. E allora, altra settimana, io sono reduce da qualche postumo influenzale, ma insomma si sa, quando incominciano un po' a cambiare le temperature, gli anziani, come si sa, insomma, si ammalano e quindi anch'io mi sono fatto qualche giorno, ma insomma niente di grave. E qui subito a tornare in onda e per questa seconda puntata di questa quarta stagione di Quarta Parete del Teatro in Radio. E insomma, dal titolo un po' della puntata, io appunto, che andrete poi a risentire poi in podcast, ho segnalato alcune, diciamo, discrepanze che insomma emergono da alcuni cartelloni, ed è stato anche oggetto poi di un'inchiesta, diciamo, giornalistica, per così dire, che abbiamo condotto sull'affollamento di alcuni cartelloni, insomma, dove ci sono stati ovviamente alcune riflessioni, alcuni commenti più o meno piacevoli, insomma, però il tema esiste, quindi bisogna un po', naturalmente non voglio entrare nei meriti tecnici, burocratici, amministrativi dei teatri, ma insomma credo che una migliore ripartizione del cartellone non fa altro che insomma migliorare quello che è la fruizione sia del pubblico ma anche da parte degli stessi artisti. Ma insomma sono tutti discorsi che poi lasciano il tempo che trovano, però l'importante secondo me è lanciare il sasso nello stagno. E allora iniziamo subito con due brevi segnalazioni. La prima riguarda questa rassegna che si intitola Roma Live Arts 2023, giunta alla seconda edizione e che coinvolge in toto l'undicesimo municipio, esattamente Piazza Fabrizio De André. E tutta una serie di eventi, tra cui teatro, musica, danza, giocoleria, artisti di strada, una cosa molto molto composita, già iniziata, quindi partita il 21, con la presenza addirittura di Ninetto Davoli, che insomma ha un po' raccontato tutta una serie di aneddoti tra lui, Pasolini, la Callas, e quindi tutto questo mondo che lui, che veniva dalla borgata, chiaramente era totalmente sconosciuto, visto che lui da ragazzo faceva il falegname, come ha raccontato lui, e guadagnava solo 5.000 lire al mese. Detto questo, poi quindi si concluderà questa serie di eventi Roma Live Arts il 15 novembre con Domenico Iannaccone, grande giornalista Rai, che tutti conosciamo per le sue inchieste appunto sulle periferie, sugli invisibili, e con un incontro pubblico nella sede del 11° municipio, dove incontrerà tutto, diciamo, i cittadini del municipio, quindi per una chiusura sicuramente di grande livello. Venendo proprio al teatro, diciamo al Teatro Stretto, venerdì 27 ottobre a Livelise, via Capodafrica 8, va in scena Come bestie di Massimo Stinco con Leonardo Paoli, Andrea Persichella e Davide Ingannamorte. La rivisitazione scenica del caso del delitto Varani, compiuto a Roma nel 2016, che tutti, ahimè, ricordiamo, quando due ragazzi torturarono e drogarono naturalmente un giovane, un loro coetaneo, uccidendolo e anche seviziandolo. Insomma, una pagina nera veramente. E allora adesso andiamo invece, troppe chiacchiere, mi dice Claudia, andiamo alla musica con un bel brano. Loro sono The Cult, il brano è Rain. Rain, loro sono i The Cult, un brano che ebbe anche un grandissimo successo intorno agli anni 80, esattamente il 1985. E allora ci proiettiamo subito con la prima ospite di questa seconda puntata di Quarta Parete Tattoo Radio, e quindi vado a segnalare che dal 26 ottobre al Teatro Golden, quindi via Taranto 37, torna a Roma dopo una fortunatissima tournée in giro per l'Italia, Il Sequestro di Fran Nortes, spettacolo che aveva debuttato all'inizio di quest'anno al Tor Bella Monaca e che ha tutte le carte in regola per bissare il successo del test, visto che alcuni dei protagonisti di questo spettacolo appunto ritornano in qualche modo, ma anche la produzione la stessa. Vero, carissima Sara Biacchi, buonasera.
Buonasera. Buonasera a tutti voi ascoltatori, sono così felice di restare con voi.
Oh, grazie. Ho detto tutto bene, spero, sì.
Hai detto tutto perfettamente, non ti sei sbagliato per niente.
E allora, quindi ti saluto con grande piacere, una grande amica, ma anche una splendida signora del palcoscenico, oltre che una grandissima voce, cara Sara. E quindi una commedia che ha una cifra, secondo me, molto precisa, una comicità prorompente, sì, e mai volgare, giusto?
Allora, io vi ringrazio intanto per tutte queste cose belle che scrivete e che dite di noi. La cosa bella è vedere che della nostra compagnia ormai si è vinta una linea stilistica che parte dal test, arriva qui, certo, poi col sequestro, che è la Spagna, vale a dire la Spagna come cucina di commedie che ci permettano, diciamo, di riflettere ridendo, sorridendo e sghignazzando, però di problemi veramente molto di tutti i giorni. Infatti in questa commedia si affronta un tema abbastanza condiviso, che è il tema del lavoro.
Del lavoro, ma anche della corruzione, voglio dire, no?
Esatto, che il fatto che costruire un centro commerciale, costruire un ente, costruire un qualcosa, magari con qualcosa che è già abituale, esercizio commerciale di piccoli imprenditori, di piccole, sì, realtà, di piccoli negozi di quartiere, questa è una cosa che possiamo vedere tutti i giorni, porti poi una serie a cascata di problemi, per cui persone che non hanno nessun coraggio, che non sono criminali, che non sono criminali di mestiere, possono ritrovarsi a compiere un gesto estremo.
In consulto.
È un sequestro.
Aia. Sì, perché naturalmente poi quando
però
si vanno...
Però cosa succede? Che
prego.
Queste persone non sono bravissime, perché non sono dei criminali di mestiere.
Sono un po' imbranati, Sara. Sì, sono un po' imbranati. Sì. E vabbè, insomma... ci vuole ben altro pelo sullo stomaco, no, per fare poi i sequestri come si deve, insomma.
Esatto, anche perché qual è la cosa bella di questa commedia? Che si vede che i veri, purtroppo, i veri abituati ad avere, certo, a che fare col malaffare non sono proprio i tre abitanti del mercato, ma sono il sequestrato, il sequestratore, certo, e queste persone che rappresentano un po' la nostra classe politica, perché bisogna dire la verità.
Mi sembra la fotografia esatta di quello che stiamo vivendo, sempre peggio, ma insomma va bene. E comunque, naturalmente, sempre a spese dei più deboli.
Non ho capito.
Sempre comunque a spese dei più deboli.
Esattamente, sempre a spese dei più deboli, ma che alla fine, comunque, con dei colpi di scena che non possiamo svelare, no, perché, certo, abbiamo detto praticamente tutto, chi lo sa, a volte la fortuna aiuta gli audaci, come, certo, si può dire. Per cui c'è un colpo di scena finale.
Diciamo che ci sarà, insomma, un riscatto, tra virgolette, insomma, nel senso di
una giustizia,
brava. E allora con te sul palcoscenico, dei vecchi amici, diciamo, di palcoscenico.
Un amico, un maestro, una persona che mi insegna tanto, una persona che mi ha fatto crescere in scena tantissimo, che si chiama Roberto Ciuppoli.
Certo, come no.
Che è stato con me ormai da 4 anni e che siamo felici di avere come capocomico nella nostra compagnia.
E cioè poi
Simone Colombari, sì, che è un grande amico e un grande compagno,
no,
di scena.
E poi
c'è,
abbiamo
Salvatore Rizzi, che è
una new entry. Saluto Salvatore, che ho visto tra l'altro ieri. Bene.
Perfetto.
E poi abbiamo un'altra bella signora con te.
Esatto, una signora speciale che tra l'altro è, lo voglio dire, la mia primissima insegnante di recitazione edizione, ma è una grande attrice, che si chiama Alessandra Trapezzi e interpreta il ruolo del ministro.
E gli facciamo dire due parole ad Alessandra, che dici?
Avrei piacere di passarcela.
Va bene.
Qua.
Alessandra, buonasera, benvenuta a Quarta Parete, il Tradi Radio. Buonasera a te.
Ecco,
E ciao Andrea, ci siamo conosciuti
sì, certo.
Già in occasione di quella meravigliosa regia di Sara.
Assolutamente. La quale ha tessuto le tue lodi, eccolo qua. Che facciamo?
Lo so, ho sentito.
È un po' di parte, giustamente.
Secondo me è di parte, lei mi adora più di...
Però tu, come si dice, tu incassi e porti a casa.
Oh, ben volentieri, ma ben volentieri. Io tesaurizzo.
Senti Alessandra, allora questo ministro, raccontiamo, io lo spettacolo l'ho visto quando ha debuttato al Torbella Monaco, raccontiamolo in pillole, questo ministro insomma un po' antipatico?
No, ma secondo me non è antipatica, no. Perché è un'imbriagona, quindi ecco. non può essere antipatica,
certo.
Però è una stronza di portata ciclopica.
Eccolo.
Infatti c'è una battuta di Monica, cioè di Sara, che interpreta Monica, che dice al figlio, a mio figlio, sua madre è una stronza.
Ecco.
Ed è vero, ecco. è indubbio, però pur essendo, io credo, forse grazie al testo, sicuramente grazie alla regia, eccetera, non mi è antipatica, la
insomma,
trovo buffa, divertente, perché si attacca alla boccia. Ecco.
Certo, insomma, vabbè, insomma, con tutti i pro e i contro del caso...
Certo, poveretta, infatti è un disastro.
Diciamo che non brilla di lucidità, insomma, possiamo dirlo?
Sì, soprattutto è una pessima madre.
Ecco,
infatti ha fatto un pessimo figlio.
Alessandra, allora... Io intanto grazie per questo tuo intervento,
no,
ovviamente come si suol dire in gergo spettacolo, merda, mi pare giusto.
Sì, tutte le premesse ci sono,
ecco.
Perché c'è tanta merda.
Esattamente, e poi il Golden è un bellissimo teatro con una pianta particolare, tra l'altro, no? Che vi circonda, per così dire, circonda tutti gli attori, e quindi non resta che...
È bellissimo, perché avremo un contatto molto più diretto,
esatto,
con il pubblico,
esatto.
E questo naturalmente favorisce sempre gli attori.
Splendido. Beh, cioè, sentirete il calore del pubblico proprio lì, insomma.
Sì, e peraltro l'abbiamo sempre sentito ovunque.
Ma certo,
perché
certo.
Perché devo dire che questo spettacolo... ha ottenuto veramente sempre
grande consenso, sì. fin dalla sua prima uscita a Borgo Venezia, tra l'altro.
Ah beh, indubbiamente, però ovunque durante tutta la tournée, a nord e a sud, sempre grandi consensi, e per cui depone molto a favore.
E allora andate tutti al Teatro Golden, via Taranto 37, a vedere Il Sequestro, un splendido, io lo dico io, è solo di parte perché io l'ho visto naturalmente, di Fran Nortes, con un cast spettacolare, ovvero Roberto Ciufoli, Simone Colombari, oddio, Alessandra Fabretti, Salvatore Riggi e naturalmente la bionda Sara Biacchi. La regia è di Rosario Lisma,
bionda
bellissima, bravissima, la regia di Rosario Lisma, e la produzione è sempre la stessa, poi tra l'altro.
Sì, la Pipa Mar.
Esattamente.
Pipa Mar e la Bilancia.
E la Bilancia, sono due, esatto, Pipa Mar e Bilancia.
Sì,
e quindi approfitto per salutare il mio amico Piero Pasqua. L'ho detto tutta.
Certo. Allora adesso ti ripasso un secondo la moglie di Piero Pasqua.
Benissimo. Ciao Alessandro,
ecco,
un abbraccio in bocca al lupo. Ciao,
grazie,
ciao.
Grazie a te, viva la lupa.
Viva la lupa. Buonasera.
Ciao.
Sara, allora grazie veramente di cuore per questo tuo intervento.
Siete sempre
sul
per
pezzo.
Tutti voi, guarda, siete stupendi e noi vi vogliamo bene.
Bene, allora prima o poi vengo, guarda, io passo poi al Golden, perché tu devi sapere che io abito a 100 metri dal Golden, quindi io esco da casa
e dentro.
Va bene.
Obbligato, no? Va bene.
Ti abbraccio.
Abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Ti abbraccio, in bocca al lupo.
Allora.
Ciao. Buon teatro, ciao Sara.
Ciao.
Bene, grazie a Sara Biacchi che ci ha parlato del Sequestro. Questo divertente, sì, ma un po' questo dolce amaro spettacolo che, come insomma abbiamo spiegato, vale la pena di seguire per tutta una serie di, diciamo, di tematiche che vengono affrontate. Bene, musica, maestro, diceva quello, e quindi andiamo a sentire gli Oasis con Slide Away. Slide Away, Oasis 1994, dal loro primo album Definitely Maybe. E allora torniamo a parlare di teatro qui a Quarta Parete, il Teatro in Radio su Radio Sonar, parlando di un altro spettacolo, quindi un secondo ospite, e parliamo di un testo inedito che debutterà giovedì 2 novembre al Teatro Manzoni, quindi zona Piazza Mazzini, un testo scritto da Ottavia Bianchi che ritorna al Manzoni dopo il grande successo dello scorso anno con Le Sorellastre. Quest'anno si propone Moira, Casa, Famiglia e Spiriti, una commedia dal gusto dolce amaro che vede protagonista un cast decisamente numeroso. E quindi vado a elencare: Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta, Beatrice Gattai, Giulia Santilli, Sebastiano Colla, Giorgio Latini, che curerà anche la regia, e buon ultimo, ma in realtà lui è sempre il primo per ironia, sagacia e acume, ovvero Andrea Lolli. Buonasera Andrea!
Ciao, accidenti, che presentazione!
Applausi, Andrea, applausi per Andrea. Allora, ciao, Andrea Lolli, che familiarmente chiamiamo il Lolli ormai sui social, perché lui è veramente una, sì, come si dice a Roma, è una sagoma. Va bene.
Addirittura, va bene, sì, sono una sagoma.
In senso buono, ci mancherebbe. Sì, ho grande stima di te e di Elisa, siete veramente una coppia straordinaria, insomma.
Grazie mille.
Se ci fosse la guida Michelin, diciamo, di Facebook, saresti tra i primi, stellatissimi, insomma. Ci sei? Scusa che...
Sì, no, io ti sento, ti sento
ecco,
bene.
Avevo sentito, c'era stato un buco. Allora, parliamo di questo spettacolo che immagino siete con le prove avanzate, no Andrea?
Stiamo andando...
Aspetta che no, che devi trovare un punto e inchiodarti.
Aspetta, io sono bellissimo, senti adesso?
Ti sento un po' gracchiante.
Aspetta, cerco di spostarmi, mi senti adesso?
Adesso forte e chiaro, vai.
Perfetto, no, dicevo, stiamo intensificando le prove, perché certo, appunto stiamo per andare verso il punto del 2 novembre.
Certo.
Quindi ora stiamo proprio
agli sgoccioli, esattamente. Allora parliamo di questo testo che mi sembra molto interessante, insomma, quindi
assolutamente, ecco. Sì. È un bello spettacolo, altrimenti, però è vero, è una storia molto interessante, molto particolare, perché è la storia di una donna di 40 anni, Moira, perché appunto prima lo spettacolo si chiama Casa, Famiglia e Spiriti. Questa Moira fa l'infermiera, è una donna sola e vive in appartamento di un vecchio appartamento di un palazzo romano. Okay. In realtà lei non vive da sola, ma vive con quattro spiriti.
Andrea, perdonami, purtroppo c'è questa linea che è veramente ballerina. Perché ti...
Ma guarda, io sono immobile.
No, senti? lo so che il Lolli è immobile, per carità.
Sì, c'è anche la canzone, sì, c'è stata un'aria lirica, il Lolli è immobile.
Esattamente, però non so per quale motivo, perché noi naturalmente siamo, cioè la nostra linea funziona perfettamente, quindi...
Ma mi sa che sono gli spiriti questi,
Ecco, tu hai evocato gli spiriti della casa.
Mannaggia, si muovono anche,
ecco, adesso
mi senti?
Adesso ti sento, Andrea, vai tranquillo.
Perfetto, io vado avanti fino a che non mi senti più. Comunque, quello che ti volevo dire è appunto la storia, appunto questa, di questa Moira che vive in questo appartamento da sola, ma in realtà non vive da sola, ma vive con questi quattro spiriti, appunto, adesso, che sono quattro persone che sono morte in varie epoche.
Sì.
C'è una ricamatrice che è morta nell'Ottocento, poi non dirò i modi in cui sono morti, perché poi fa parte anche questo,
certo, della drammaturgia,
del racconto.
Certo.
C'è una prostituta della Seconda Guerra Mondiale, un soldato anche lui della Seconda Guerra Mondiale, e poi c'è il padre di Moira. Il padre di Moira, che appunto sono in questo caso, che era un tipografo che in realtà non ha mai visto la figlia. Perché? Perché quando la figlia era piccola lui si trovava piano, poi è finito in galera per motivi politici, e poi quando, insomma, è uscito di galera, purtroppo è morto per una serie, è morto di infarto, per cui non ha mai avuto nessun tipo di rapporto con questa figlia, e ce l'ha adesso proprio in questa situazione. Quindi dopo morto ha un rapporto molto forte, un legame molto stretto con questa donna.
Con questa figlia a questo punto.
Con questa figlia, con questa figlia. E poi ci sono due figure esterne che sarebbero la vicina di casa, che è questa Albina, questo personaggio, questa mezza matta, io ho sempre il terrore. E poi c'è questo ufficiale giudiziario che dovrebbe far strappare Moira dall'appartamento, che invece è innamorato. E gli spiriti vorrebbero che Moira in qualche modo facesse questo salto, innamorasse o comunque intraprendesse questa storia
con questo ufficiale giudiziario.
Con questo ufficiale giudiziario che è amante di lettere veramente mediocri. Sì. E niente, quindi si svolge tutto praticamente in questo appartamento.
Quindi con svariati colpi di scena, naturalmente, soprattutto nel finale.
Ci sono parecchi colpi di scena questa situazione, ed è poi...
È un collegamento molto sofferto, caro Andrea. Sono mortificato, ma vabbè. Vai avanti, tranquillo, dai.
Io vado avanti.
Vai avanti.
Ti sento,
diciamo, un eufemismo sentirti. Comunque, dai, ci proviamo. Vicino alla finestra, sei vicino alla finestra?
No, finestra, aspetta, guarda, facciamo una cosa. Ecco qua, bellissimo sto collegamento.
Allora,
adesso mi senti?
Sì, adesso ti sento molto molto bene.
Perfetto. Allora, dicevo, è una commedia nello stesso tempo divertente e amara, ed è molto divertente da fare, anche abbastanza complicata. Perché? Perché è una commedia molto corale. Mi senti adesso?
Forte e chiaro, vai alla grande, vai alla grande.
Dicevo che è una commedia molto corale, perché appunto ci sono 7 attori in scena praticamente sempre. Quindi, e che insomma, oggi come oggi non è così
c'è un'interazione continua, ovvio, no?
Molta, una grande interazione proprio, è molto complicato, ma anche molto stimolante, perché, molto divertente.
No, fare. Credo che poi là c'è un problema poi di tempi corretti, no? Cioè di...
Assolutamente, perché poi questi fantasmi in qualche modo che vede solamente Moira, ma interagiscono anche quando Moira parla con le persone viventi, no?
Difficilissimo.
Sì, è complesso, ma è scritto molto bene. Devo dire, Ottavia, ha scritto una cosa molto, molto bella, soprattutto ha una grande qualità questo testo, che non è volgare, non è mai volgare.
Credo che insomma anche nel precedente, anche
lì, le mesure lattere,
è bravo, esatto. Ha sempre mantenuto questa linea, diciamo così, di grande garbo, se vogliamo così definirlo, no? Di pulizia lessicale, guarda che mi vado...
Una grande pulizia lessicale, poi Ottavia ha un... In questo noi poi andiamo molto d'accordo, perché ha anche lei dei riferimenti del passato, anche di un certo tipo di commedia del passato,
certo.
Italiana, non dico, a me, io non amo dire commedia all'italiana, perché però di quella commedia italiana, diciamo, che io personalmente adoro e conosco a memoria.
Chiaro, però devo dire, insomma, stai dicendo fondamentalmente che è una bella partitura dove tutti diciamo, i musicisti... Ho sentito un rumore stranissimo, dove tutti i musicisti fanno la loro parte.
Esatto, bravissimo. È proprio una partitura. È una partitura
esattamente.
Degli assoli ogni tanto. C'è un primo violino, poi diciamo la figura centrale in questo caso è Moira, la figura
che immagino sia Ottavia.
Che è Ottavia.
E tu che ruolo rivesti? E tu che ruolo interpreti?
Io sono il padre.
Ah, tu sei il padre.
Io sono l'anziano padre.
Ecco.
In realtà il padre, come ho detto anche alla conferenza...
Sì, Almanzoni.
In realtà era il... Sì, Almanzoni in realtà sarebbe stato il padre. Poi nel momento in cui l'ho interpretato io, è diventato l'anziano padre,
L'anziano padre, sì, va bene. No, stavo pensando che tutto questo collegamento, sai cos'è? Ci hanno messo lo zampino i fantasmi.
è quello, gli spiriti si sono intromessi,
certo, sono veramente dei rompiscatole, esattamente,
sì,
esattamente.
Sì. Sai, è come cioè, una vecchia cosa, sapete, tanti devono dire la loro.
Bene.
Quindi, va bene.
Allora, guarda, ci hai raccontato, ci hai deliziato con questo racconto, anche se un po' con grande difficoltà, ma insomma abbiamo capito esattamente tutto, quindi vi attendiamo, diciamo così, in scena il 2 novembre. Sarete lì
il 2 novembre, sì, perché chiaramente il debutto è stato fatto volutamente.
Ma certo, l'ho capito perfettamente.
Spiriti,
parla di morti, certo, di spiriti.
Sì, sì, però parla allegramente di morti, ecco, non ne parla in maniera più
macabra, diciamo macabra, dai.
No, assolutamente no. Insomma, si ride, si
però,
ride molto.
Come
però
si dice sempre, anche sarà anche lo spunto di grande riflessione, no? Perché
assolutamente,
poi naturalmente... Sì. Entrano in campo tutte le varie relazioni con le persone, soprattutto il rapporto madre figlia,
il rapporto padre figlia è un rapporto molto bello, devo dire, è un rapporto molto bello in questo,
che si va in qualche modo un po' a ricostruire, Andrea, immagino.
Si va a ricostruire, ma sì, diciamo che è un rapporto che hanno costruito dopo la morte di lui.
Come spesso vorrei dire, come spesso accade nella realtà. Guarda che vado a dire.
Bravo, è vero, a volte succede. A volte ci
succede.
Sono figli che continuano, che dopo la morte dei genitori cominciano a parlare.
Esattamente, perché c'è sempre, poi ci rimane sempre qualcosa di irrisolto dopo.
Sì. Sì, è verissimo.
Andrea,
sempre qualcosa.
Allora io intanto grazie di cuore per il tuo intervento, è stato veramente un grande piacere, io ti auguro...
Io ringrazierei anche gli spiriti che si sono
sicuramente. Li evocheremo ancora.
Sì,
e quindi appuntamento al Manzoni dal 2 novembre, mi raccomando, con Moira Casa
fino
al 19 di novembre, e Moira Casa Famiglia e Spiriti, scritto da Ottavia Bianchi e diretto
da Giorgio Latini,
naturalmente con una pletora di attori, quindi Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta, Beatrice Gattai, Giulia Santilli, Sebastiano Colla, Giorgio Latini e naturalmente il nostro amatissimo Andrea Lolli. Andrea, grazie di cuore.
Grazie.
Un abbraccione, ovviamente.
Ci vediamo presto, spero meglio.
No, ci vediamo a teatro, sai con chi, te l'ho già detto.
Quella sarà un momento straordinario.
Esattamente.
Sto con chi e sono felice di rivedere questa persona.
E quindi merda naturalmente e buon teatro.
Grazie,
e un abbraccio a Elisa.
Ciao.
Grazie,
ciao Andrea.
Grazie ad Andrea Lolli, straordinario come sempre. E allora abbiamo parlato appunto di Moira, Casa, Famiglia e Spiriti al Manzoni dal 2 novembre, e adesso Richard Ashcroft, Break the Night with Colors. Quarta parete, il teatro in radio qui su Radio Sonara, seconda puntata del quarto anno. E allora torniamo a parlare di teatro, questa bella pagina di musica con Richard Ashcroft, Break the Night with Color. E allora dal 19 ottobre, quindi dal lunedì 19, al Teatro Vittoria è in scena uno spettacolo dal titolo Home I'm Darling di Laura. Spero che l'ospite non mi cazzi, come si dice a Roma, perché è Laura Wad, credo.
Laura Wade.
Wade, ecco, Wade. Proprio alla British.
Laura Wade.
Eccolo qua, Laura Wade. Sono stato subito ripreso, perfetto.
No,
perché il dubbio c'era. Allora, quindi un testo vincitore, tra l'altro, del Laurence Olivier Award del 2019 e che è stato presentato già in occasione della rassegna Trend al Teatro Belli nel 2020. E quindi saluto con grande piacere Luchino Giordana. Buonasera, Luchino.
Buonasera, sono qua, siamo io ed Esther Tatangelo, tutti e due.
I due registi.
Certo.
Buonasera Esther, buonasera anche a te, piacere.
Buonasera, molto piacere.
Allora, io faccio una piccola parentesi personale, devo dire che presentando Luchino, devo dire, mi tremano un po' i polsi perché lui ha un nome importante. Io ricordo da ragazzetto rapito davanti al televisore, rigorosamente in bianco e nero, a vedere Il Conte di Montecristo. Quindi, insomma, sì. D'altronde questa nota va detta.
Sì, sì.
E poi io, Luchino, mi ricordo di te con Le ultime lune con tuo padre e Galatea Ranzi al Teatro Chione, bellissimo testo.
Ah, certo.
Grande testo. Insomma,
meraviglioso testo di Furio Bordon.
Esattamente. Sì. Grande successo, sì. Tra l'altro. Quindi...
Grande successo, sì, certo.
E
sì,
allora adesso caliamoci nella storia, questi due ragazzi, Judy e Johnny, che insomma sono un po' i protagonisti di questa storia, no, Luchino? Raccontacela.
Sono, diciamo, una coppia, un po' come me e Esther alla regia, noi... siamo una delle poche coppie in Italia, delle poche, diciamo, gruppi che fanno regie in coppia. Siamo appunto un uomo e una donna a fare regie insieme. Questo pensiamo che sia un valore,
sicuramente,
perché ci integriamo insieme. E abbiamo scelto questa storia meravigliosa che è Home I'm Darling di Laura Wade. Non solo per il successo incredibile che ha avuto al West End e come commedia,
sì,
ma anche per proprio la tematica, che era molto bella perché era una tematica sull'identità di genere ed è uno spettacolo tutto incentrato sulla donna e il suo ruolo nella società. Ecco.
Bene.
Quindi però tutto declinato in forma di commedia. I due protagonisti sono appunto una coppia come me e Esther, cioè Judy e Johnny, che vivono in una villetta anni 50.
Sì.
Judy, diciamo, si diverte, volteggia per la casa con le sue splendide gonne, cucinando, manicaretti.
Svolazzando, gonne svolazzanti,
esatto.
Sì.
Ma poi da un cassetto vedremo, insomma, nel corso della commedia, che Judy tirerà fuori un laptop e scopriremo che tutta è una messa in scena, insomma.
Certo.
Che Judy ha deciso di abbandonare il mondo della finanza per diventare una casalinga anni 50, perché non ce la faceva più andare nel mondo di fuori, e trascinando anche Johnny nel gioco di una, come poter dire, di un'anacronistica divisione dei ruoli.
Esatto,
ecco.
Però diventa anche un'ossessione questa, no, Luchino?
Sì, questo è l'aspetto, come dire, perché sull'ossessione della nostra Judy,
sì,
che ne fa un personaggio importante, diciamo, perché Judy è presa proprio da un'ossessione,
sì,
per gli anni 50 e per il suo ruolo. E prova, tra l'altro, buffamente nostalgia per un'epoca che non ha vissuto. E tutto questo però ha dei rimandi sia comici sia molto poetici. Insomma, la storia poi è piena di musiche, è piena di richiami a quegli anni, agli anni 50, chiaramente.
Certo, soprattutto per quello riguarda il cinema. Soprattutto per quello che riguarda il cinema.
Sì, perché si passa, no? est dalla commedia al melodramma nel giro di due atti, per poi ritornare alla commedia, insomma,
certo.
È
no, mi piace, sì, anche questo discorso, anche non ho visto lo spettacolo, ma insomma la scenografia è molto molto attenta a quegli anni, posso immaginare, no?
Sì, la scenografia abbiamo cercato di giocare anche sui colori di quegli anni, sì, ispirandoci ai film con Doris Day, che è uno degli idoli della protagonista di Judy, ma anche dei cartoon di Walt Disney, quindi Tom e Jerry, abbiamo questi rosa, confetto, verde, azzurro. Abbiamo fatto una ricerca sugli anni 50, sia dal punto di vista dell'immagine, del colore, e sia dal punto di vista dei contenuti e dei temi attraverso il cinema. Per esempio ci siamo divertiti proprio ad utilizzare degli estratti da film classici dell'epoca che utilizziamo come sottofondo in alcune scene, da Cazzo al Ladro a The Movie di Ed Wood, Plane 9, perché c'era poi tutto il filone extraterrestre negli anni 50 che era molto avvincente, che era un po' una risposta a quello che era avvenuto qualche anno prima, cioè la Seconda Guerra Mondiale che aveva distrutto un mondo e che preparava praticamente un mondo nuovo, no?
Così almeno.
Certo. E quindi questa sorta di rarefazione, in questo tentativo cancellare, no, tutte le brutture che erano avvenute qualche anno prima,
certo,
e creare questa sorta di rarefazione, no? Ci ricordiamo i film con
di società perfetta, sì, diciamo, sì, di famiglie perfette, sì, sì, sì.
Che poi perfetta non è, voglio dire, no? Perché un po'
esatto,
è la negazione, no, in qualche modo.
Sì, sì, esatto. Ma infatti c'è una battuta meravigliosa,
sì,
della mamma, del personaggio della mamma che fa Elena Callegari.
Sì.
E la mamma a un certo punto dice a Giulia, che ricordiamolo, interpretato da Valentina Balsania, che peraltro è compagna di vita di Luchino, perché noi siamo coppia professionalmente,
ma è una meravigliosa attrice.
Ma è compagna di vita, ecco, ed è veramente bravissima in questo ruolo. E allora la mamma a un certo punto dice: Giudi, ma tu lo sai che gli anni 50 non erano così neanche negli anni 50, perché si esplora in questa commedia proprio il tema della nostalgia, che è molto presente nella nostra epoca, cioè forse provocato dal disorientamento di questi ultimi anni,
sicuramente
giustificato insomma da tante cose che adesso non nominiamo.
Lo dico lo chiedo a entrambi, poi è da annoverarsi come una sorta di fuga questa, no? A tutti gli effetti.
Sì, sì, totale.
È una fuga in avanti, totale. Che chiaramente la porterà poi a un punto di crisi e vedremo, non vi diciamo niente,
bene,
se lei, come dire, tornerà indietro da questa fuga oppure continuerà nel suo percorso escapologico. Però ecco, diciamo che soprattutto tra l'idealizzazione poi che fa Judy di questi anni 50 che le servono come mondo di sogno,
sì,
e invece il dove la riporta la madre, esprimendo anche, perché li ha vissuti quegli anni 50, quindi
certo,
esprimendo anche tutta la violenza che c'è stata negli anni 50, in questo meccanismo si crea in qualche modo un effetto molto comico, diciamo, è godibile per il pubblico, perché appunto la madre alla fine lancia una voce di verità frammenta quello che è il sogno di Giulia.
Ecco ragazzi, qua mi permetto di dirvi, chiamarvi ragazzi naturalmente, perché siamo tutti,
sì,
ragazzi poi alla fine,
grazie.
Il teatro mantiene giovani, possiamo anche questo lo possiamo,
sì,
sottolineare, ascoltandovi naturalmente state raccontando una storia molto interessante dal punto di vista proprio di quello che sono le certe dinamiche umane, no? Però, ma quante,
sì,
nella realtà, quante storie simili a queste ci stanno?
Quante fughe,
no?
Tantissime, cioè, ci sono tante forme diverse di Hikikomori, no?
Sì,
nella nostra società,
esatto,
in qualche,
esatto,
modo. Ci sono, poi è bello questo testo perché tra l'altro studia e mette una lente di ingrandimento su quelle che sono le piccole comunità che cercano rifugio da una società più grande e più dura,
certo,
in qualche modo. E tra le
estremamente competitiva, aggiungiamo anche questo.
Sì, esatto. E tra queste piccole comunità c'è anche chi, veramente, in Inghilterra, ad esempio, si è rintanato in una sorta di nostalgia degli anni 50, ci sono gruppi di casalinghe, certo, che si mettono, cioè gruppi di donne che si mettono veramente, ritornano a fare le casalinghe, sembra quasi che tornino a sposare un mondo patriarcale, tutto qua, questo perché comunque c'erano delle regole, delle certezze, forse, che invece oggi nella nostra società detta liquida
siamo tutti un po' più fragili, però, Luchino, sì, questo siamo, dobbiamo, siamo più fragili, con meno difese, insomma. Allora, io, Luchino, io vi ringrazio molto per aver partecipato. Siete in scena fino al 29 di ottobre al Teatro Vittoria, sì, quindi in pieno, sì, testaccio, per così dire. Sì. Quindi in scena Valentina Valsagna, Roberto Turchetta,
Laura Nardi,
ci sei tu,
Cecilia Cinardi, me medesimo,
Elena Callegari,
ed Esther che ci segue dalla regia.
Dalla regia, naturalmente, molto attenta. La produzione è di Hermit Grab, dico bene?
Sì, sì, la nostra è di Hermit Grab produce, noi siamo la compagnia Pupi Lunari,
esatto,
e siamo,
esatto,
io, Esther e Valentina.
Benone.
Anche Hermit Grab siamo...
Anche noi siamo tutti, siamo produzione, oh, e siamo,
perfetto,
compagnia.
Perfetto. E allora al Teatro Vittoria fino al 29 ottobre, Home and Darling di Laura Wade, ho detto bene?
Sì.
Perfetto.
Sì,
perfetto. Perfetto. E quindi Luchino, Esther, grazie di cuore e naturalmente buon teatro a voi.
Grazie
a voi,
buon teatro a tutti,
vi aspettiamo.
Certo, ciao. Grazie. Ciao, buona serata. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Grazie a Luchino Giordana e Esther Tatangelo per Home and Darling, e adesso ci andiamo a sentire un grande pezzo, in qualche modo una versione abbastanza recente di Comfort in Numb, quindi 2022, firmata da Roger Waters.
Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Come on, come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease the pain, get you on your feet. Need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship smoke on the horizon. Lips move, but I can't see.
E allora Roger Waters, grandissimo musicista che ci ha deliziato con questa versione, devo dire stratosferica, di Comfortably Numb, insomma, che fu pubblicata con quel grandissimo album che era The Wall. Questa è una versione decisamente diversa, molto, molto particolare, molto dark, mi verrebbe da dire. E adesso andiamo a sentire l'ultima nostra ospite qui a Quarta Parete, il Teatro Radio, su Radio Sonar. Parliamo di uno spettacolo che anche questo è stato presentato nell'ambito della rassegna Trend al Teatro Belli, e lo spettacolo si intitola See Primark and Die di Claire Dowie, e ne parliamo con la regista Daphne Rubini. Buonasera Daphne.
Buonasera, buonasera.
Tutto bene?
Tutto benissimo.
Allora domani si debutta, mi pare, unica serata, ore 21.
Esatto, esattamente, unica serata, iniziamo alle 21, è un, diciamo, è stata una un'occasione organizzata dal nostro Carme Dolce.
Benissimo, una settimana di teatro al Belli pieno di spettacoli, tra l'altro.
Esatto, esatto, ma il Teatro Belli per noi è casa,
è
abbiamo
certo,
lì anche a Trend,
esatto.
E insomma è un luogo per noi caro, siamo molto felici sempre di poter tornare.
Naturalmente
ospiti.
Tu sempre alla regia e sul palcoscenica la nostra amata Martina Gatto, benissimo.
Un duo consolidato.
Un duo consolidato, esatto, esatto. E allora, Primark and Die, specifichiamo Primark per chi non lo sa, ma è una grande catena internazionale di abbigliamento irlandese, giusto Daphne?
Esatto, esatto. In realtà noi lo conosciamo da pochissimo, perché è arrivato a Roma o in
sì,
Italia,
da poco, è vero.
Ma io mi ricordo quando ero giovanissimissimissima,
perché
proprio
adesso sei vecchissima.
No, però, diciamo, mi ricordo quando ero più giovane, dai, mettiamola
più giovane,
così,
dai, più giovane.
I primi viaggi all'estero, sì. Mi ritrovavo davanti a questi negozi enormi che sembravano veramente il paese delle meraviglie.
Certo.
È stato molto interessante poi rincontrare questa visione di questa autrice che scriveva questo testo proprio mentre io visitavo per la prima volta Primark, che mi ci compravo il mio primo pigiamino da fast fashion. Rincontrarlo poi adesso, insomma, 10 anni dopo, con un'altra prospettiva.
Decisamente. E quindi la domanda che si pone questo testo è che cosa accade se alla protagonista prima, cioè quando la protagonista mette piede per la prima volta in questo grande magazzino, che cosa succede?
Esatto, il presupposto è questo.
Esatto.
Ma che cosa potrebbe, dove potrebbe accadere se un giorno ci si svegliasse incapaci di entrare all'interno di un negozio?
Esatto.
Di qualsiasi negozio, di un supermercato, di un bar, incapaci di acquistare. Ecco, così sembra magari una cosa,
banale, però non lo è.
Banale. Ma se ci fermiamo 5 minuti a pensare quante volte entriamo in un luogo per acquistare qualcosa,
e poi
insomma diventa un fatto. Quindi questo testo ci racconta dalla prospettiva soggettiva di una giovane donna che cosa può significare trovarsi incapaci di acquistare in un mondo dove tutto è merce, se vogliamo.
Esatto, in realtà il sottotesto di questo spettacolo è una feroce critica al consumismo, Daphne.
Lo è, al consumismo, al
capitalismo,
ma
certo.
Con gli irriverenti e comici toni della stand-up.
Esattamente.
Quindi, sì, è vero. È un testo che tratta argomenti spinosi e che ci toccano tutti quanti, ma lo fa con un sorriso amaro e che ci permette anche di farci una bella risata sulle oscure contraddizioni della nostra società. Quindi è veramente stato per noi divertentissimo e anche una sfida approcciare questa drammaturga britannica, il suo modo di
ovviamente grande humor, c'è anche grande humor, no, in questa commedia, se vogliamo dirla tutta,
black humor
tipico delle British comedy, insomma. E poi devo dire che
non si fa problemi,
no.
Scherza su tutto,
no, devo dire che Martina poi in questa veste, insomma, di di artista sul palcoscenico, insomma, lei non è buca una, insomma, perché ci ha dato già dimostrazione in passato anche su altri testi, che la sua dimensione, quella della donna sola sul palcoscenico, no? Daphne, sei d'accordo?
Sì, sola. E in questa occasione sola per davvero, perché c'è lei e una sedia nera.
Appunto. Quindi
già nello spettacolo precedente c'era già qualcos'altro.
Sì,
adesso
sì. Qua siamo veramente alla minimale, molto minimale, insomma.
Esatto. Lei è completa no, padrona del
vero,
testo,
vero,
come
Martina,
l'hanno
descritta
nelle...
Sì, insomma, sì, anche perché voglio dire, insomma, stare con una sedia davanti al pubblico viene un po' la sudarella, no? Immagino, quindi, però lei...
Anche perché lei, questo è un monologo caratterizzato principalmente ed esclusivamente dalla parola.
Esatto.
Quindi
esatto.
Dall'inizio alla fine ci coinvolge senza lasciarci un attimo, e l'hanno definita nelle recensioni inarrestabile, e devo dire che sono molto d'accordo con questo aggettivo con cui ci hanno descritto l'interpretazione di Martina.
Splendido.
In questo,
si merita tutto
testo.
Il successo possibile. Allora, Daphne, noi chiudiamo qui. Grazie di aver partecipato. Ricordo l'appuntamento domani sera, ore 21, Teatro Belli, quindi in pieno Trastevere. See Primark and Die di Claire Dowie, protagonista unica, che Martina Gatto, la regia di Daphne Rubini. Daphne, grazie mille di cuore e buon teatro, naturalmente.
Vi aspettiamo, buon teatro.
Ciao,
buon teatro.
A presto. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
E allora, grazie a Daphne Rubini che ci ha parlato di questo spettacolo. E adesso chiudiamo velocemente con l'aforisma che ormai ci caratterizza ad ogni chiusura, che questa sera fa così. L'attore è un tizio che, se non stai parlando di lui, non ti ascolta. Firmato Marlon Brando. E allora io ringrazio tutti, ringrazio ovviamente la prima della lista, sempre Claudio Bernabucci. Appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui su Radio Sonar, ore 19, quindi la versione smart mi sembra che funziona perfettamente, 19:20, 4 collegamenti con i nostri ospiti per parlare sempre e soltanto di teatro e ogni tanto anche un po' di buona musica. Io saluto tutti voi, vi ringrazio e buon ascolto con le trasmissioni di Radio Sonar.
Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontano. sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, non resisto. Seguirme.